Questo episodio del podcast è per farvi una proposta per venire alla baita. Ho spoilerato tutto.
Benvenuti a un nuovo episodio di 5 pani e 2 pesci. Io sono Francesco.
E io sono Alessandro. Allora, qui ci abbiamo. Siamo alla baita, cioè sono alla baita con Marta e Anna Chiara, che come avete capito faranno il podcast con me oggi, perché abbiamo una proposta nuova da farvi che bolle in pentola da un po' di tempo.
Finalmente.
Ma siete diventate serie subito dopo la sigla, non ho capito.
Stavamo cercando di rientrare un po' in un clima di maggiore serietà per essere più credibili, dai.
È bellissimo comunque fare un momento di preghiera, serissimo, dopo fare la sigla con voi e poi dopo il secondo rec voi siete serie. Cioè,
perché bisogna...
soffrite di bipolarismo, che problemi avete? Qualche problema per stare qua ce l'avete. Va bene. Allora, sono diversi mesi, tanti mesi, che non facciamo più Oret Labora, perché insomma abbiamo raccontato mille volte tutte le tragedie che succedono alla baita e questa cosa rende impossibile fare qualsiasi esperienza qui, se non è impossibile anche che Marta e Anna Chiara siano qui, anche Mano e Elena, insomma, che vivano qui, già è un'impresa impossibile. Infatti vi abbiamo detto qualche mese fa che avevamo deciso di chiudere la baita. Abbiamo cercato una casa in paese, ma noi abbiamo un problema che si ripete costantemente, che è quello che i ragazzi da qua non se ne vogliono andare, cioè i ragazzi sono loro.
I ragazzi, le ragazze.
Dai,
ormai.
Va bene, non se ne vogliono andare e nonostante, diciamo, siamo arrivati a livelli un po' difficili di sopportazione della situazione e allo stremo delle forze fisiche e psicologiche mie soprattutto, cioè dovrebbero essere loro, ma in realtà sono le mie, nonostante questo loro hanno continuato a insistere per non andare via da qui. E niente, cioè non gli basta stare isolati in mezzo al bosco, non avere il bagno, riscaldarsi col fuoco, cucinare col fuoco. E adesso comunque da luglio, dai primi di luglio, vivono senza acqua e quindi vuol dire una fatica immane, soprattutto in estate a 40 gradi, caricare taniche e taniche di acqua. Siamo arrivati a quanti litri al giorno quando avevamo le pecore, le galline e l'orto? Un quintale?
100 no, litri, di più.
200 al giorno?
Secondo me anche tra i 200 e i 300 almeno.
Cioè. E quindi caricare tutta st'acqua ci vuole tanto tempo, tanta
una volta
fatica.
Ogni due giorni. Una volta d'estate.
Quindi sì. Più o meno un 100 al giorno?
Sì, anche un po' di più. Perché le pecore bevevano circa 40 litri d'acqua al giorno, solo loro.
E quindi le abbiamo tolte, le abbiamo riregalate a chi ce l'ha vendute. E ne abbiamo mangiato una parte, ecco, una ce l'abbiamo,
tanta roba,
una era piccolina, cioè, poverina, ce la siamo mangiata, abbiamo tolto le galline, l'orto lo facciamo giù, già lo stavamo facendo giù in paese, che abbiamo un orto molto grande, se andate su Instagram vedete qualche foto, qui alla baita c'è un orticello piccolo perché in inverno non c'è bisogno dell'acqua, però la situazione è... In inverno è più semplice, senza animali è più semplice, però non si può campare così. Nonostante questo, questi non se ne vogliono andare. E non solo non se ne vanno, e niente, noi siamo un po' disarmati davanti a questa cosa, nonostante abbiamo insistito per un po', ma non abbiamo la faccia di dire no, ve ne dovete andare per forza, perché cuore di mamma e cuore di papà non gliela fanno. E quindi niente, continuano a starci. Col patto che ci stanno finché dura, finché la cosa non è pericolosa per loro e non lo è. Ma non solo questo, a una certa loro hanno detto: beh, abbiamo capito che Oret Labora non si può fare per l'acqua, per lo zio, perché potrebbe creare gravi problemi per questo, per quell'altro, però qualcosa comunque noi vogliamo ridare. E loro proprio vanno lisce, proprio non ci pensano, proprio tranquille. Poi è successa una cosa che grandiosa, enorme, stratosferica, che vi diremo quando avremo una data certa. Cioè una cosa già certa, però non abbiamo una data, una cosa veramente molto grande, che una svolta in positivo, non so, non c'è una parola per definirla, però grandissima, della baita. Lo zio è rimasto sempre lui, ci dà sempre
l'acqua sempre non c'è,
non è morto nessuno,
non è morto nessuno in questo caso. Non è morto nessuno e continuano i dispetti, le calunnie, gli attacchi, insomma, quelli continuano lo stesso come prima.
Ordinaria amministrazione,
ma il Signore in un attimo risponde a quello che uno ha atteso per anni, perché il Signore un secondo ci mette. Quello che non fa accadere è perché noi ne abbiamo bisogno di passare attraverso queste cose. È proprio così, cioè proprio noi abbiamo bisogno di passare dentro tutto questo cataclisma, dentro tutta questa sofferenza, perché non ne abbiamo bisogno, perché Dio il suo progetto lo potrebbe realizzare in un istante, però lui ci ha dato una risposta grande che vi diremo quando abbiamo una data ufficiale di questa cosa, però è una cosa grandissima. E se vi chiediamo sempre di pregare, adesso vi chiediamo proprio di pregare, ma per ringraziare proprio tanto, più che potete, cioè se volete, se il vostro ringraziamento di solito è dire una messa di ringraziamento, fatene dire 25, perché la cosa è grossa ed è bellissima ed è inimmaginabile, supera ogni nostra immaginazione. Detto questo, arriviamo a noi. Allora, che volete fare voi? Cioè, cosa c'è? Ditelo voi, dai, se volete parlare a me. Vai Marta, vai tu.
Vado io. Sembra di stare all'interrogazione. Chi va?
E loro si consultano, poi Marta, che è la responsabile, diciamo, è la vice parroca, vice badessa. Io sono madre badessa.
Io gli do le gomitate.
Io sono madre badessa, Marta è la vice badessa. Ci prendiamo per... Ovviamente, per le persone che non hanno capito quest'ironia, sottolineo che ci prendiamo per il culo. Ma vice badessa può parlare.
Allora, quello che un po' è nato come desiderio, sia mio che di Anna Chiara, per motivi diversi, però è nato proprio insieme questo desiderio di ricominciare a fare qualcosa qui per le persone, perché appunto Retrabora non si può fare per X motivi, però noi dicevamo, cioè non è che possiamo, cioè sì, possiamo anche starcene qui, io e lei, al calduccio, a fare la nostra vita, però il punto non è questo, secondo noi. E quindi sempre di più abbiamo detto no, ma dobbiamo riaprire le porte della baita a chi ci vuole venire. È solo che abbiamo detto ok, come si può fare? Perché non è proprio... comunque l'acqua non c'è, comunque lo zio c'è, ci sono sempre le solite difficoltà, quindi...
comunque siamo solo io e te qua.
Esatto, siamo solo in due e quindi... ci chiedevamo la modalità che potesse essere migliore in questo momento per poter fare qualcosa.
Cioè, per fare qualcosa a tutti i costi, nonostante è impossibile, cosa possiamo fare? Questa era la...
Sì, okay. Era la sfida.
E quindi abbiamo pensato di proporre queste settimane, giorni, perché vabbè, insomma, la durata è variabile a seconda di varie cose che vi diremo, in cui noi vorremmo accogliere delle persone qui a casa nostra, alla baita, per fare un po' quello che facciamo noi, quindi pregare, alzarsi la mattina presto, in silenzio, poi fare le lodi, fare accendere il fuoco... Insomma, fare proprio vivere insieme la nostra quotidianità, condividere con voi la nostra quotidianità, perché ci sembra una cosa troppo bella, troppo preziosa per tenerla solo per noi.
No, e quindi abbiamo pensato insieme, loro hanno avuto questo desiderio, insieme abbiamo pensato di proporre a marzo, adesso le date ce le abbiamo, ma... non sono confermate, le scriveremo dopo sul sito quando sarà il momento di fare l'iscrizione, però a breve, di fare una settimana solo quattro ragazze massimo, perché è il massimo che la baita può ospitare, perché è una stanza di 25 metri quadrati con soppalco, quindi non è che, cioè, questo è proprio il massimo, di ospitare quindi quattro ragazze per una settimana a fare l'esperienza della baita, dove Marta è la responsabile da sempre, insomma, della preghiera e del carisma, cioè si occupa degli orari, che vengano rispettati gli orari di preghiera, gli orari di lavoro, che tutto quello che viene fatto non si sfora da il progetto iniziale, dall'idea iniziale. E invece Anna Chiara si occupa, la responsabile del lavoro, cioè lei si occupa di fare la legna, cioè la fa anche Marta, però la responsabile di capire quando manca la legna, dove andiamo all'orto, tu fai cosa, io faccio questo, tu fai quest'altro, lei dirige i lavori, il cantiere.
Inge
Anna Chiara.
Ingegnere Anna Chiara dirige i cantieri.
Mi manca l'elmetto, però.
Allora,
giro con la zappa invece che con l'elmetto.
Allora, io ho tante domande. Prima domanda: perché desiderate questa cosa? Avete detto che avete due desideri diversi. Perché hai desiderato questa cosa, Anna Chiaretta? Ti manca da fare alla baita?
Sì,
non c'è niente da fare, allora hai detto dai, facciamo venire quattro ragazzi.
Questa vita.
Ma infatti lo dicono le persone.
Una vita in vacanza.
Quando dico guarda, hanno fatto questa cosa, fanno ripetizioni,
ma non lavorano.
Dai, almeno fanno qualcosa, si tengono impegnate.
Sì,
perché
sì,
voi non perché fate, sennò vi annoiate a stare qua.
Diciamo solo che
vi alzate alle 6 la mattina così perché per piacere, sì, non perché non ci avete da fare.
Sì, sì, sì. Ok. No, diciamo che per fare anche solo un esempio concreto, il tempo medio per lavare piatti di un pranzo di due persone è circa...
Senza acqua, con una bacinella?
Circa di 40 minuti.
Sì.
Quindi, senza parlare delle docce, senza parlare di tutto il resto, e tutti i tempi sono tanto allungati. Vabbè, e tornando alla domanda tua...
Perché? Perché desideri questa cosa?
Allora, partiamo diciamo nel concreto, dai. E forse più concretamente è nata da Međugorje. E quando siamo stati per Capodanno, siamo stati ospiti della comunità Cenacolo femminile. E forse lì vivere dentro quella comunità, proprio fare esperienza della vita quotidiana di quella comunità lì, che è una comunità, come dire, viva, ricca, cioè viva, anche la nostra è viva, però cioè, sono tante persone, quante ragazze erano circa?
20.
20 ragazze. E niente, proprio vedere loro e stare in mezzo a loro e mi ha fatto pensare proprio, sarebbe bello che la baita fosse un luogo così. Cioè, non tanto perché adesso non vada bene, però... anche proprio con quell'apertura. Forse nei mesi scorsi, tutti i discernimenti vari, quello che è mancato un po' è stato la parte di accoglienza.
E adesso che è il momento peggiore per farlo...
Esatto, noi lo facciamo proprio adesso.
Il cuore invece è il momento in cui è pronto per farlo.
Sì,
beh,
sì,
perfetto.
No, è bellissimo.
È proprio nel carisma, Marta. Cioè,
sì. Siamo noi.
E tu perché invece vuoi fare questa cosa?
Ma diciamo che anche per me vedere un'altra comunità, è come la comunità Cenacolo, ma in generale comunque anche quando andiamo a Nuovi Orizzonti siamo sempre ospiti di altre comunità, e vedere queste comunità che non so come dire, che ormai è un po' di anni che sono rodate, che hanno trovato il loro ritmo eccetera eccetera, e quindi proprio cioè tu arrivi lì e ti senti accolto e ognuna di loro ti dona la propria essenza, cioè sono comunità molto diverse dove siamo stati ospiti per cose differenti, però è proprio bello tornare a casa e dire che bello, abbiamo fatto, cioè non abbiamo fatto niente di straordinario, nel senso che quando andiamo lì cioè, viviamo la loro quotidianità e la loro vita e condividiamo con loro quello che fanno, Ed è proprio, cioè, proprio questa la cosa bella. E ogni volta noi torniamo a casa arricchiti di tantissime cose e quindi, cioè, ho visto e continuo a vedere la preziosità di uno scambio di questo tipo. E che, cioè, che non è accogliere perché, cioè, per divertimento così, ma è proprio accogliere per dare, cioè, agli altri quello che loro hanno di prezioso, di bello. E quindi ho pensato, cioè, anche noi abbiamo delle cose preziose.
Anche voi avete 5 pani e 2 pesci da dare, sì. I vostri.
No, la cosa che adesso mi faceva venire in mente anche Marta, parlando un po' della diversità, no? Anche tra le varie realtà e diversi carismi che queste vivono. Proprio quello che mi faceva pensare è vedere anche la vivacità, no? Di queste comunità e proprio il pensiero che ha fatto nascere in me è dire, cioè, c'è bisogno di questa diversità di carismi, in modo che ognuno possa trovare il suo posto. E ecco, un po' anche confrontandoci con queste realtà diverse, diciamo che pian piano si va sempre più definendo anche il nostro di carisma. E quindi mi viene da dire, magari anche è importante che anche il nostro ci sia come, non so come dire, come luce accesa, ecco, per gli altri. E questa qui dell'accoglienza credo sia, almeno per quanto riguarda me, la chiamerei una necessità. Cioè sia mia, che però è una necessità anche che vedo nel mondo.
Degli altri.
Sì.
Allora, il carisma, per esempio, di Nuovi Orizzonti è la gioia. Infatti loro fanno voto, povertà, castità e gioia.
Obbedienza
e gioia. Invece se noi dovessimo fare dei voti, ancora se facciamo povertà, castità, obbedienza e zappa. Perché noi zappiamo, cioè, quindi il nostro carisma, se lo vogliamo dire così, mo, con due parole.
Io vorrei anche fuoco.
Il fuoco, fuoco e
sì,
zappa.
Fuoco e zappa, sì.
Ok. C'è la falce e martello, fuoco e zappa, vuoi fare tu un altro partito politico? Sì. Va bene. Perché la vita semplice, c'è la zappa nel senso della vita semplice, che non è per fare i fricchettoni o quelli dell'autosufficienza, che è possibile e mangiamo bio. Noi non mangiamo bio perché bio è che ci mettono 20 prodotti e bio ce ne mettono 16. Noi non ci mettiamo manco il concime, il nostro non è inclassificabile, non è naturale, è proprio divino. Poi perché lo preghiamo, è della Madonna, perché noi preghiamo la Madonna quando diciamo le Ave Maria nell'orto, quindi il nostro è inclassificabile, non è per quello, noi superiamo ogni standard, quindi non è per aggiungere qualche standard, perché già di default è superato. No, è perché zappare ti aiuta a pregare meglio, perché ti aiuta proprio a fare dei lavori manuali, cari. Adesso ci sono Manuele là fuori che stanno tagliando la legna, cioè ti stanca e dopo pregheremo insieme di nuovo, abbiamo già pregato prima, dopo ripreghiamo, ti aiuta veramente ad andare al sodo delle cose. Per voi questa esperienza che cos'è? Cioè voi non la vivete una settimana, allora prima l'avete vissuta per una settimana perché siete venuti a Oret Labora, a due Oret Labora diversi, Marta il primo e...
Beh, se l'è fatti tutti.
Lei se l'è fatti tutti tranne il terzo.
Tranne il terzo,
ecco,
sì.
Tutti se l'è... Quanti sono? Sei?
Sono sei fino
a... Quindi si è fatta 5 ore e te labora.
Lo so meglio io di loro quanti sono, quali sono, chi c'era.
Perché noi siamo concentrati su altri aspetti, no? Sui numeri di quanti sono. Ecco. Vabbè, se dopo 5 ore e te labora non gli era chiaro, ancora ha detto no dai, mi fermo qui un anno. Dopo un anno gli è bastato, questo è il secondo anno che sta qua. E non se ne... Cioè, noi avevamo detto già ore e te labora 3, che avremmo fatto le magliette regalandole l'ultimo giorno, il sabato, era te ne devi andare a casa tua.
Ma perché a Marta è proprio l'ora di lavoro in cui lei non c'era, è per questo che non le è arrivato il messaggio.
Ok. Va bene, dobbiamo fare queste magliette, ma voi non le potete, le stampiamo noi. Allora, perché uno sta qua? Perché uno viene a fare... Allora, perché siete venuti a fare la settimana di ore di lavoro e perché dopo ci siete rimaste? Potete rispondere una ciascuno, dai.
Beh, direi, perché i motivi sono diversi.
No, nel senso, ditene una, sennò sembra l'interrogatorio...
Dai, io dico perché sono venuta. E, vabbè, allora io seguivo Alefra online, il loro progetto.
Per fortuna, perché se no...
No, sì, se quella... li avessi conosciuti prima...
No, nel senso che c'era uno all'ospedale quando è nata Rebecca,
uh-huh,
che correva dietro di noi e diceva io vi seguo, io vi dicevo fino all'ospedale ci ha seguito.
No, vabbè, ascoltavo i podcast, leggevo i vostri contenuti e niente, li trovavo molto arricchenti. E in particolare mi ricordo, mi colpiva sia la concretezza delle cose, cioè di una fede viva, del Vangelo che si fa vita. Ma cosa vuol dire che si fa vita? Perché anche questa frase poi sembra sulle nuvole. No, nel senso che poi le scelte che tu fai ogni giorno sono fatte sul Vangelo. Cioè, dove abito? Mi sposo o non mi sposo? Che lavoro faccio? Tutto. E, ecco, questa cosa. E poi mi colpiva, mi ricordo, un senso profondo, che questo non lo so perché, cioè come mi sia arrivato, però... che le cose erano fatte sul serio, cioè non so come spiegarlo, però ascoltavo le parole, leggevo le cose e dicevo questi fanno sul serio, come mi piacerebbe fare a me, cioè sul serio, no, non...
No, capito, ma perché sei venuta?
È per questo.
Perché lo volevi fare pure tu?
Sì, perché ho detto, vabbè, io ho tante ricerche, cioè nel senso avevo un bel cammino di fede anche a casa, per me ho sempre fatto scout. E lo scautismo anche è lì che ho incontrato il Signore. E niente, poi mi stavo finendo l'università e un po' di bordelli vari, però io avrei voluto partecipare al primo di Rete Labora.
Sei venuta al?
Quarto.
Quarto, ce l'hai fatta.
Sì, e perché ho aspettato di laurearmi. Il giorno dopo che mi sono laureata, tipo, ho visto che... Ah, perché io non avevo Instagram. Quindi chiedevo agli altri, oh ma sono uscite le date di Rete Labora? Per fortuna, chiamiamola fortuna, ma non credo sia tanto fortuna. E ho beccato proprio il giorno giusto e poi mi sono iscritta. E poi ogni tanto guardavo il sito per vedere se si poteva...
C'è gente che si iscrive ancora, non si sa come, dove l'ha andato a cercare, perché non esiste l'iscrizione. C'è arrivata l'iscrizione l'altro giorno, non so come ha fatto a trovarla.
E niente, dai, l'esperienza di Rete Labora era molto nelle mie corde, essendo scout era molto, cioè nel mio stile di vivere la fede, quel modo semplice, essenziale, e di condivisione con altri ragazzi. E in più mi attirava in voi, in particolare questa cosa, che sentivo che le cose erano fatte seriamente. E dentro di me pensavo, cioè, io è in questo modo qui che voglio vivere la fede. Cioè in modo così tanto serio, in modo così tanto radicale. E quindi, cioè, poi io voglio seguire il Signore, oh, qua di che stiamo parlando?
Ma poi quindi... perché uno resta? Cioè Marta, perché uno resta, si fa 50 ore e lavora e sta il secondo anno qua? Perché? Che devi fare? Che ti è successo nella vita? O perché hai bisogno di fare una cosa del genere?
Bella domanda, vorrei saperlo pure io che mi è successo nella vita.
Non ti è successo niente. Perché?
Intanto confermo quello che ha appena detto Anna Chiara, nel senso che le avevo viste anche io tutte queste cose, però in modo molto diverso. Cioè io le ho viste concretamente venendo qui. Ora è troppo ora, cioè ho detto...
Perché tu non ci conoscevi io, tanto.
Io non vi conoscevo
meno
tanto.
Meno male, perciò sei venuta. Sei una donna posata, quindi...
E, cioè, avevo iniziato proprio a seguirvi online tipo 4-5 mesi prima di Ora è troppo ora, quindi proprio non sapevo quasi nulla. Cioè mi ricordo che a un certo punto, per capire un po' chi eravate, io avevo Instagram e quindi ho iniziato a guardare su Instagram le foto, c'erano le foto di quando avevate ristrutturato la casa e tutto quanto. Quanto dicevo, wow, guarda questi cosa fanno.
Guarda che bella baita.
E ancora non immaginavo.
che era per te. Non immaginavi, esatto, che era per te.
Il sudore della fronte.
Cioè io l'ho fatto per me, se devo essere onesta. È il Signore che mi ha fregato. Però io l'avevo fatta per me, proprio perché neanche mio marito la voleva fare. Io proprio per me proprio.
E invece avevi pensato male. No, vabbè, E quando io sono arrivata qui al primo retrabora, cioè se ci ripenso adesso, e vabbè, anche perché in questi giorni è stato un po' un momento di revisione generale, quindi ci ho ripensato varie volte e guardandomi dico, vabbè, ma io ero un pesce fuor d'acqua, cioè non c'entravo niente. Uno, perché non c'entravo niente con questo posto, con queste cose.
Non è il tuo, la zappa.
La zappa, la legna,
non era proprio il tuo.
Tant'è che io sono venuta qui e ho detto subito, vabbè, ma io cucino, perché che altro posso fare? E manco quello lo sapevo fare tanto bene, però...
No, senza sale, abbiamo mangiato una settimana senza sale.
Ormai è passata la storia. E... cioè, io non c'entravo proprio nulla e anche come cammino di fede ero proprio... appena, cioè, stavo iniziando a capire che forse il Signore... cioè che forse si può avere fede in un modo un po' diverso da quello che avevo sempre visto. E quindi è stato proprio un... cioè poi quando sono tornata a casa, cioè io dicevo, cavolo, però questa vita qui che faccio io, cioè è bella, ci sono un sacco di amici, faccio il lavoro per cui ho studiato, mi piace... vivo in una casa tutta mia, cioè era tutto perfetto, era tutto così, cioè bello, non c'era niente che non andava, però cioè col cuore io dicevo, però quello che ho vissuto lì in quella settimana di retrabora, quella è la vita vera, dicevo, cioè non lo so, ancora non capivo, però era proprio una cosa che mi attirava continuamente, dicevo no, però lì, cioè io ho vissuto veramente, una settimana è stato come vivere mesi e mesi di vita e quindi poi non ci ho pensato due volte a tornare allo Retrobora 2, poi a...
Sono uscite tutte le ferie che non esistono, sono uscite tutti i permessi al lavoro che non esistono. E... finché alla fine hai detto no, lo lascio proprio, questo lavoro.
A un certo punto, cioè, a fare su e giù
più qua che a Vicenza.
Dal Veneto alla Basilicata non è che sia proprio comodo, ecco. Quindi a fare su e giù, a un certo punto ho detto, ma forse...
Smart è lo sponsor ufficiale di tutte le compagnie di autotrasporti.
Ho dato tanti soldi a tante compagnie, troppi.
Vabbè, siamo tutti bene, cioè... uno viene a fare una settimana, poi ne fa un'altra, tutte le ferie se le gioca così e poi dice vabbè, ma mica posso andare avanti così, quindi lascio tutto in attesa che succeda qualcosa.
Esatto, e poi è successo, cioè di fatto...
Prima hai lasciato tutto.
Prima ho lasciato tutto, sì.
A gennaio.
Perché il Signore non ti fa fare le cose dicendoti tutto quello che devi fare, ti dice prima lascia, poi
a marzo si è aperta come discernimento una prospettiva del genere.
Esatto.
Che era impensabile fino a quel momento.
Era impensabile fino a quel momento.
Era nell'aria e quindi tu nel frattempo hai lasciato.
Ma era impensabile pure per me, nel senso che quando si è aperta questa possibilità di iniziare un discernimento, cioè non c'era niente, c'era solo iniziare un discernimento per vedere se c'era questa possibilità di venire a vivere qui.
In generale, non
esatto.
Per te e quindi poi dopo anche per te.
Era una cosa così, ma era ancora troppo distante da tutte le mie aspettative, da qualsiasi pensiero. E poi iniziando a fare questo discernimento, cioè giorno dopo giorno, mese dopo mese, scavando, cioè è venuto fuori proprio questo desiderio di dire no, ma io posso andare lì, posso fare questa vita semplice e posso stare con il Signore. E quindi ho detto, cioè, se il Signore mi chiede di lasciare tutto, perché il Vangelo che mi colpiva più di tutti era quello di non preoccuparvi per che cosa mangerete, che cos'è, cercate anzitutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. E io continuavo a sentire forte questa cosa, cercate innanzitutto il regno di Dio, e allora ho detto vabbè, cercare il regno di Dio in questo momento è questo, perché c'era questo davanti a me. E quindi ho detto vabbè, se il Signore vuole questa cosa qui, io la faccio.
Ma perché ti è così utile da rimanere così tanto?
Perché poi quando tu stai qui inizi, cioè subito io pensavo fosse una cosa soft, cioè una cosuccia così, vabbè, vado lì, mi metto un po' a nuovo e poi torno da dove sono venuta e tutto risolto, tutto a posto, cioè. Me la immaginavo così.
Mi prendo un tempo nella mia vita.
Esatto.
C'è chi
fa l'anno sabbatico.
Sì, tutte le mie amiche tedesche, anche coi figli. Adesso sono stata in Germania l'altra settimana e dicono, dai, adesso c'è la mia amica incinta del terzo figlio e dice, dai, adesso abbiamo programmato che a gennaio prossimo, siccome è l'ultimo momento prima di che il primo figlio va a scuola, l'ultimo momento in cui può saltare l'asilo, andiamo a fare un viaggio di N mesi in Thailandia, poi altri amici vanno in Sud America, ognuno si fa i fatti suoi, comunque o lasci l'università un anno, vabbè questo in Italia non si fa, no, però vabbè. In Germania lo fanno tutti, o almeno, questa mia amica ha già fatto 6 mesi in Sud America camminando con altre amiche con lo zaino, e quando sei sposato almeno ognuno so fa il suo, e invece anche tu.
E anche io
hai pensato
l'avevo pensata così, ho detto vabbè faccio questi 9 mesi dove mi dedico davvero a me stessa, a stare in un luogo ritirato dove posso proprio lavorare su di me, sistemare le cose che un po' dai tutti c'hanno, le ferite, e poi prego che non è cosa da poco, quindi dai. E invece poi sono rimasta fregata perché in realtà un anno non bastava, cioè nel senso...
Noi gli abbiamo detto di andarsene perché la situazione non lo permette.
Però cioè, il punto è che qui tu vivi una profondità giorno dopo giorno, ma appunto lo ripeto, senza fare cose straordinarie. Cioè proprio avere questo ritmo della giornata scandito dalla preghiera, dal lavoro... fermarsi quando è l'orario di pregare, anche se non hai finito di fare quello che stavi facendo prima. Cioè, ci sono tante piccole regole molto, molto basilari che però ti permettono di avere un ordine e ti fanno andare in profondità. Ti fanno andare in profondità sulla tua vita, sul tuo cammino di fede. E quindi stare qui 9 mesi mi ha permesso di, come dire, togliere il primo strato superficiale di tanta sporcizia, polvere, cose che c'erano, che un po' coprivano. E mano a mano che inizi a fare pulizia, poi vengono fuori le cose. E quindi io mi sono trovata che dopo 9 mesi dicevo sì, ho fatto un bel cammino fino adesso, sono cambiate tante cose, cioè ho chiuso una relazione con il mio ex fidanzato, ho davvero iniziato a camminare, però dicevo sì, però io voglio continuare a farlo così, cioè io voglio continuare a spolverare ancora perché sento che sotto c'è altro e c'è molto di più. E quindi cioè, questo desiderio mi ha portato a rimanere qui, un po' un desiderio di andare ancora più in profondità e un po' un desiderio di continuare a stare in questa relazione bella con il Signore, perché poi è quello che
è
ho costruito.
Che non ti riesci a staccare perché è una cosa troppo forte, troppo intima. E è un po', voi siete state alle Clarisse la settimana scorsa, per conoscere sempre nuove cose, per confrontarvi, e poi le conosciamo, anche noi abbiamo una bella relazione con le Clarisse di Potenza, ed è proprio quella clausura che qui è vissuta in maniera ovviamente diversa, perché voi uscite a mangiare la pizza, andate a casa, fate le vacanze, insomma fate una vita per alcune cose normali, per altre invece molto ritirata, cioè è una clausura anche questa. Nel senso che siete proprio isolate tanto tempo, tanti giorni. Cioè la settimana poi è scandita, dove ci sono alcuni giorni in cui veniamo noi alla Baita, Emanuelena, alcuni giorni in cui scendete giù voi in paese, facciamo delle cose insieme. C'ha il suo ritmo, però comunque la due giorni alla baita da sole comunque sono giorni lunghi, sono giorni in cui di tanto silenzio, di tanta condivisione, di tanta stanchezza anche per tutto il lavoro che c'è da fare, perché sempre non ci arrivate mai a fare quello che c'è da fare, è impossibile. E questa cosa qui poi ti scava e ti fa chiamare le cose per nome, ti fa vedere perché tu facevi certe cose, ti fa togliere anche quel giudizio, entri in un amore proprio grande che ti toglie il giudizio di perché sono così e ti fa capire perché veramente sei così, cioè dov'è che sei stato ferito. E il Signore piano piano poi veramente si prende cura attraverso gli altri, attraverso la parola, attraverso la condivisione, attraverso anche magari noi che siamo responsabili, che vi ascoltiamo, e il direttore spirituale, il confronto con altre realtà. E poi il Signore lavora, se tu glielo permetti, quello lavora. Noi in questi mesi, forse posso dire 7-8 mesi più o meno, tutti abbiamo cominciato... Beh, Anna, tu hai fatto un cammino diverso. Cioè, mentre Marta ha cominciato tutto, cioè ha cominciato il primo Rete Labora, ha cominciato la baita con Laure Angelo, invece tu ha cominciato il discernimento, proprio ogni passo l'ha vissuto in prima linea. E per questo è custode del carisma, nel senso che lei sa com'è nata la cosa, da dove viene, perché, e quindi perché uno si alza la mattina presto, il significato. Cioè abbiamo deciso insieme gli orari perché custodiscano proprio voi che li vivete. Noi li viviamo sicuramente meno, quasi niente a casa, perché viviamo la famiglia ed non è compatibile una giornata così. E invece tu hai fatto un'esperienza diversa, cioè tu sei arrivata che Orette Labora era già una cosa che ne abbiamo fatta tanti.
C'era già una comunità.
Diciamo, si erano appena trasferiti Laure Angelo e Marta una settimana prima si era trasferita del tuo Orette Labora, quindi stava nascendo una realtà comunitaria, non sappiamo neanche noi come si chiama questa cosa, perché... spoiler, noi non l'abbiamo mai, io e Francesco non abbiamo mai desiderato una cosa così, non l'abbiamo mai pensata, e abbiamo anche, quando ci è stato proposto, diciamo, da loro di fare delle esperienze più lunghe, quando ci è stato, diciamo, rimandato da Chiara Mirante, da chi un po' ci accompagnava, ma scusate, non lo vedete che forse vi dovete aprire a una cosa del genere. Noi abbiamo combattuto seriamente contro, ma perché non abbiamo raccolto troppe lacrime di persone che venivano da realtà con persone carismatiche, come magari possiamo essere noi, che siamo capaci, magari abbiamo questo dono di poter parlare, di saper dire le cose, ecco, che sicuramente gli altri li vivono anche meglio di noi, però il Signore magari ci ha dato questo dono di saperlo comunicare. E questa cosa attira tanti ragazzi, tante persone. Però dopo questa roba qui, nella stragrande maggioranza dei casi che noi abbiamo visto, diventano cose manipolative. E quindi poi uno usa un dono che Dio ti fa per circondarsi di persone che ti elogiano, che dicono wow, che bello. E noi questa roba qua ci abbiamo l'orticaria, perché abbiamo visto il male che fa nelle persone. Quindi abbiamo il terrore, perché il rischio c'è, non è che non c'è, c'è il terrore. Poi per fortuna il Signore ci dona tutte queste persecuzioni, queste umiliazioni, queste difficoltà, oltre a quelle personali che se uno proprio non le vuole vedere e si vuole sentire qualcuno, dopo diciamo non c'è via di scampo, perché proprio la vita proprio ti devasta. E quindi tu... Anna, hai fatto un'esperienza diversa, sei venuta che era già tutto, hai conosciuto, ti sei avvicinata piano piano, diciamo, hai visto nascere da vicino proprio questa realtà, e dopo hai scelto di venirci a stare. E La cosa forte, adesso per fare una sintesi, è che tutti quanti, cioè sia voi, sia io e Fra, quello che stiamo vivendo in questi mesi, molto intensi personalmente per ognuno di noi e anche per le situazioni che viviamo insieme, che sono quelle le uniche che raccontiamo, però dentro di noi, cioè, se Marta potesse parlare, o Anna Chiara, oppure io, non le raccontiamo perché sono cose troppo intime, che condividiamo solo fra di noi. Veramente il Signore sta lavorando una grande guarigione proprio personale. E vediamo che lo fa con ognuno, cioè non è che lo fa con Marta o con Anna Chiara o con me, cioè con tutti, con ognuno di noi nel suo. Ed è una guarigione forte, profonda. Io non so se è una cosa che dura sempre o solo un periodo che stiamo vivendo. E quindi questa idea di pensare a una settimana di guarigione del cuore è perché lo viviamo talmente forte noi, questa guarigione, tutti, che è come dire che siamo degli egoisti a non aprire la porta. E però non si può fare. E però oggettivamente non si può fare. E però dopo il cuore più grande del non si può fare, e allora lo facciamo lo stesso, e noi ribattiamo, io e Fra, noi non lo possiamo fare, non abbiamo le forze per farlo, né proprio fisiche, né proprio psicologiche, soprattutto di dover affrontare probabili problemi che ci possono, che già ci sono e li andiamo ad aumentare. Ma niente, dopo il cuore continua, perché poi il Signore, vivendo il cuore grande di Dio, dopo ti diventa grande pure il tuo, insieme al fegato ti diventa grande pure il cuore. E quindi loro dicono, vabbè, facciamolo a misura nostra. E noi abbiamo detto, vabbè, se lo facciamo però lo fate voi. Noi ci siamo, ci veniamo, quando volete, quando pensate sia opportuno, lo decidiamo insieme, i momenti in cui esserci, però lo fate voi, vi occupate voi di queste persone. E dice, no, ma non siamo capaci, ma noi... non è che noi siamo capaci. Solo che uno accoglie, apre la porta. Io dico sempre, quando facciamo rete labora, io come arrivate faccio la pizza, faccio il pane. Vado davanti a Dio e dico, io il mio l'ho fatto. Io la cosa che so fare meglio è questo. L'ho fatto. Mo devi fare tu. Che ne so io che devo rispondere a una persona che mi racconta i fatti suoi? Che ne so io? La sua vita? Solo il Signore lo può sapere. E così voi farete questa volta. Quando ci avrete qualcosa da dire, la direte. Quando ci avete solo da ascoltare, ascolterete. Quando dovete abbracciare, abbraccerete. Quando dovete stare in ginocchio e stare zitti da soli, che nessuno vi vede, farete questo per queste persone che verranno. E fine. Così si diventa adulti e si diventa madri. Che una è una certa, io penso. Cioè, Marta c'ha 27 anni. Allora, una certa. Pure uno deve diventare adulto e deve diventare generativo. Hai capito la tua vocazione? No. Sai se ti devi sposare e ti consacrare? No. Non ci interessa. Sei risolto? Come? No. Non ci interessa. Il punto è diventare generativi. Cioè, uno a un certo punto deve dare la vita. Però non che adesso partiamo e faccio qualcosa. Dai, io voglio dare la vita per i giovani. Solo che intorno a me vivo in un posto sperduto in mezzo alle pecore. Cioè, dai la vita per le pecore. Fai il pastore come Dio ti chiama a fare il pastore. Ma magari il Signore chiama a me. Chiama a me a pasta, perché non mi chiama a me? Cioè, ognuno fa dove il Signore lo chiama. Però è importante stare in ginocchio. Loro ci sono stati, adesso sono 2 anni quasi. E adesso uno dice, beh, come siamo siamo. Dai, forza. È così.
Direi di sì. Direi che hai riassunto bene.
Ho riassunto, anche perché sennò dopo uno dice, no vabbè, ma voi siete capaci, ma il Signore usa chi gli pare. Magari noi siamo, è vero che noi siamo capaci a parlare, abbiamo questo dono, però tante cose, voi che ci conoscete, lo sapete.
Non si può dire su queste linee.
Brava, bravissima, Non si può dire. Cioè, loro anche ci odiano per tante cose.
Beh, sì.
Ecco, anche noi vi odiamo per tante cose. Ed è normale, perché è così. Siamo tutti così, non c'è... Quando ci è stato letto 5 pane e 2 pesci in Porziuncola, il frate ci ha detto, ha commentato così: non aspettate di essere pronti, date voi stessi da mangiare, cioè date quello che avete, è il Signore che fa il miracolo, è il Signore che sfama i cuori. Noi facciamo un podcast, è il Signore che sfama i cuori, risponde proprio qua, ogni volta, ogni lunedì arriva. Proprio la cosa giusta che avevo bisogno oggi. Ma capite che è impossibile che noi lo sappiamo? È il Signore che lo fa. Cioè, che se anche noi diciamo A, tu comunque capisci B, perché il Signore ti fa capire B, solo perché stavi lì ad ascoltare una cosa che magari non ci, adesso non ti interessa, perché quello che si abbiamo detto oggi, perché tu c'hai 50-10 anni e vabbè, non ci puoi venire alla baita. Però lo stesso, il Signore ti dice qualcosa, che ne so, questo si chiama Spirito Santo. Va bene, cosa, chi può venire, cosa bisogna fare, e cosa serve, cosa farete? Tu che sei responsabile del lavoro, vai.
Chi può venire?
Chi può venire?
Ragazze.
Femmine.
Per i maschi organizzeremo dei real men, delle settimane real men, così i maschi spaccano la legna e basta.
Con Manu e Fra.
Non sappiamo quando, però organizzeremo delle settimane così. Per le femmine, perché alla baita non potete stare maschi e femmine, è troppo piccola, non ce la porta. È una stanza unica, non si può fare.
No.
A loro piacerebbe avere dei ragazzi, ma... ma oggettivamente non abbiamo più neanche la casa della zia, l'accoglienza
siamo...
è un disastro.
Dai, manteniamo una certa umiltà, sappiamo che non possiamo fare.
Non si può.
Non si può, non si può.
Quindi, ragazze.
Ragazze.
Che significa? Perché la gente della mia età, che ha 40 anni, si sente giovane. Quindi ragazze di che età?
18, 30.
35 massimo.
35 proprio in deroga massimissima.
Sì.
E poi
che altri... vengono a fare? Che fanno?
Che vengono a fare? Ah, molto semplice, cioè niente in concreto, tante cose, ma niente. Beh, a lavorare e a pregare, basta. Cioè, questo è quello che facciamo noi, e condividere quello che viene fuori. E, no, come diceva prima Marta, proprio si tratta di aprire la porta della baita, e chi vuole venire a vivere una settimana, dei giorni come viviamo noi tutti i giorni. Non faremo niente di straordinario, niente di speciale. Per noi, cioè per me e Marta, proprio saranno giorni come tutti gli altri, se non che appunto ci sarà compagnia. E niente, proprio si tratta di condividere la quotidianità. E quindi, cioè, mi viene da dire, ascolti e accolga questa proposta chi nel cuore sente che questa modalità di vivere la fede, di vita semplice, essenziale, può essere per lui, ecco. Oddio, può venire chiunque, però forse, ecco, mi sento di dire che chi sente questo modo, non so, io lo sentivo per esempio prima di venire a Oret Labora. C'è una cosa che dico sempre, per esempio, è che la mia fede parte dai piedi e dalle mani. Cioè, dalla strada che faccio con i piedi e dalle cose che tocco.
Marta
non
lo direbbe, perché lei proprio no.
Infatti io dico, se invece non senti che questa cosa qui è per te,
vieni comunque.
Vieni lo stesso, perché potresti scoprire che in realtà è proprio quello di cui avevi bisogno.
Cioè, Marta ha imparato a zappare con delicatezza, però lei zappa.
Ma che delicatezza, ma l'hai vista?
Scusa, ho sbagliato. Con eleganza.
Ah, ecco.
Con forza, ma esatto. Prima era con delicatezza e eleganza, adesso con forza ed eleganza.
Decisione, forza ed eleganza.
Allora,
vabbè, cosa si fa? Possiamo dire, prima tu l'hai detta, la routine.
La routine,
dire.
Sì,
dai, vabbè. Una giornata tipo, giusto?
Giornata tipo. Beh,
volevo specificare che non è come Oret Labora che si dorme in tenda, ma dormirete alla baita su comodi materassi per terra. Sul...
Come dormiamo noi.
Come dormono loro.
È quasi una spa, insomma.
Sì. È caldissimo. Questo... Chi ha paura del freddo?
No, la baita è caldissima.
Vi dico che sì, essendo... ci sono dei lati positivi ad avere una stanza di 25 metri quadrati.
È caldo. E la non c'è il bagno, quindi la pipì si fa in giro, la cacca si fa nel bagno compostabile, che è come un bagno normale, però nella, come si chiama in italiano, la Verstadt?
La sgabuzzino degli attrezzi.
Stanza degli attrezzi.
Attrezzaia.
Vabbè, beh. E la doccia vi attrezzate, spesso loro la fanno a casa nostra, però in sei non ve la potete fare a casa nostra, vi attrezzerete qui come la fate quando la fate qui.
C'è una tenda apposta dove si può fare la doccia dentro casa.
Chiusi.
Tutto chiuso.
Oppure montate la tenda fuori della doccia quella estiva se fa, se c'è il sole.
Con l'acqua calda con si l'acqua può calda fare anche fuori.
Ne abbiamo fatto sempre fuori. Quindi non è, non si dorme in tenda, no. Volevo specificare, ma si zappa, si fa la legna.
Sì. Sì, i lavori sono più che altro lavori all'aperto. E... fare la legna, tagliarla e sistemarla per la stufa, perché appunto con la stufa noi l'acqua non ce l'ha, cioè ce l'abbiamo la piena dalle taniche, dalla fontana, quindi per avere l'acqua calda la scaldiamo sul fuoco, quindi il fuoco serve per l'acqua, per riscaldarsi, per cucinare. La stufa sta accesa dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina spesso. Per cui...
Quindi farete dei gruppi che vanno a prendere l'acqua, perché l'acqua la prende poi tutti i giorni. Certo. Dei gruppi, c'è un altro nome?
Dei gruppi, siete...
Vabbè,
ci organizziamo.
Vi organizzate chi va a prendere l'acqua, chi fa la legna. Chi cucina. Sì. Poi tutti insieme invece
poi
sono gli orari.
Ci sarà un po' di orto da fare, e magari pulizie varie, interne e esterne, manutenzioni varie... Chissà, e poi magari invece qualche lavoretto straordinario, vista la compagnia, ci sono più mani, più braccia, più forze.
No, lavori straordinari c'è ancora, spero che la cappella sia finita, ma ancora dobbiamo lavorare tantissimo.
Sì, sì, sì.
Ci abbiamo tantissimo lavoro insieme, quello si fa un attimo.
Va bene, quindi la giornata tipo, devo dire.
Sì, no, vabbè, possiamo dire semplicemente che ci alterniamo, cioè che alternate questo tipo di lavori,
sì.
Semplici comunque. Cioè non dovete tagliare la legna con la motosega, lo fa Marta e lo fa Anna Chiara, c'è bisogno.
Beh, se volete vi insegniamo anche.
Loro vi insegnano, poi voi sistemate, fate altre cose, però non dovete...
Quello che si può fare.
Non devi dire non ci vengo perché non so tagliare, non so tenere la motosega in mano.
Neanche noi lo sapevamo fare prima di venire qua.
Quindi hanno imparato, però diciamo si fanno cose semplici e non si dorme fuori.
Cose semplici in cui ci si sporca le mani, cioè nel senso...
No, diciamo con le unghie fatte non è il caso, te lo puoi risparmiare l'estetista.
I capelli,
ti puoi risparmiare tutto.
Sì. Perché poi quando fai legna torni a casa con mezzo bosco in testa. No, la cosa che volevo dire invece che per chiudere un po' il discorso, la cosa proprio bella, cioè di... anche dell'idea che c'era la base di Oret Labora, no? di lavoro e preghiera, è proprio questa alternanza dei tempi tra il tempo del lavoro e il tempo della preghiera, e questa cosa custodisce tanto e ti fa vivere sia il lavoro che la preghiera in modo profondo, in un modo che scava. Prima quando dicevi faceva sorridere, perché mi viene in mente questa frase, no? Che quando tu lavori con la zappa, tu scavi, ma poi vai a pregare e poi è Dio che usa la zappa su di te.
È vero.
E dopo il suo turno ti scava, tu fai l'orto, ma poi Dio usa la zappa su di te. Vabbè, no, questa cosa sorrido, ma è forse un po', è verissima, no? È forse un po', cioè, il cuore anche della proposta che... Cioè, della proposta che nasce dal fatto, da questa esperienza che facciamo noi ogni giorno e da proprio il desiderio di condividerla. No, dicevo, l'alternanza tra lavoro e preghiera, cioè penso per esempio d'estate, no? Quando è più caldo e gli orari si invertono un po', prima lavoriamo, poi preghiamo. Cioè il tempo della preghiera diventa proprio anche un tempo di riposo del corpo ed è molto bello sperimentare questa cosa, un po' perché mentre lavori dici non vedo l'ora di pregare. E mentre preghi, dopo che prendi le mazzate, dici non vedo l'ora di lavorare. E niente, poi in tutto questo appunto ci sono gli orari che ti custodiscono, che possono sembrare una cosa un po' restrittiva, ma in realtà aiutano tanto a, sì, appunto, a custodire. E l'altra cosa è, mentre si fanno tutte queste cose, non si fanno da soli. E questo non vuol dire che c'è bisogno di parlare di continuo, cioè io e Marta passiamo un sacco di pasti dove non diciamo neanche una parola in silenzio completamente, ma non, cioè, perché ci viene così, perché magari condividi tanto in altri momenti e a volte è bello anche il silenzio, poi noi, a noi ci piace, poi magari non tutti sono così. E, ecco, mi stavo perdendo, niente, lascio la parola alle mie colleghe.
Dai, direi che possiamo riassumere. Se volete passare con noi una settimana di lavoro serio, preghiera seria,
serissima,
e tanta condivisione e fraternità, noi apriamo le porte e vi aspettiamo.
Però, raga, cioè, io volevo fare il podcast, però, cioè, non dovete incoraggiare troppo, che quattro persone possono venire.
Quattro, faremo le selezioni, ragazze.
Cioè, quattro persone possono venire, adesso scrivono in 500.000.
No, allora, intanto apriamo le porte per questa settimana a marzo, tenete d'occhio per avere le date certe, che usciranno a momentissimo
probabilmente, e poi... o la seconda settimana o la terza.
Le trovate poi sul sito. Però, fra qualche giorno, quando escono, lo pubblicizziamo dappertutto, poi lo ridiciamo nel podcast.
E poi, se la cosa funziona e va bene, la riproporremo, quindi vi metterete in coda e noi vi accogliamo la prossima volta.
Pregate perché funzioni, se non siete tra i primi quattro che venite, pregate. E no, la cosa bella anche di questa modalità è che idealmente si può fare in tutte le stagioni, a differenza del retlabora, e anche più spesso. Sì. Volendo.
Finché ce la fate, perché voi sì, voglio, no, vedere quando se ce la fate.
Beh, no, questa è la nostra idea.
Idealmente.
Poi vediamo il Signore cosa farà.
Un'altra cosa che tutti chiedono è quanto costa. Non costa niente, cioè lasciate un'offerta alla baita, perché loro vivono, cioè fanno l'orto per non fare la spesa, per mangiare l'orto, fanno le ripetizioni per pagarsi la benzina della macchina. Però le spese ci sono, cioè l'unica spesa vera che hanno è la macchina, che costa aggiustarla, costa assicurazione, costano gli iniettori, la benzina, e quindi noi, diciamo, condividiamo di solito la nostra provvidenza con loro, però quindi si può lasciare un'offerta. Si può lasciare un'offerta se volete, se no nessuno ve lo chiederà. Mettete il bussolotto là e ci avete una cosa.
Sì,
chi vuole mette quello che può, più che può, quanto può e più che può.
Tantissimo.
Cioè, se portate un pezzo di salame e formaggio,
siamo anche più contenti.
Sono felici lo stesso. Va bene, noi vi salutiamo. Siamo stati molto lunghi, però abbiamo convinto troppo. Spero di non che non abbiate 50 email. E ci vediamo il prossimo lunedì, buona settimana, e io spero che questo desiderio nasca nel cuore di tutti, di prendersi un tempo veramente col Signore, perché è una cosa così bella. Io rosico a nostra alla baita e lo vivo con loro, però è così forte, è così bello che non se ne può fare a meno. Cioè, chissà che cosa vuol dire entrare in questa intimità con Dio, non ne riesce a fare a meno proprio. E quindi, indipendentemente dalla baita, fate questa esperienza ovunque sia fattibile e possibile, cioè dedicate questo tempo al Signore, ma non aspettare di trovare un luogo per farlo, cioè fallo da subito, perché è la cosa più bella della tua vita e che è la gioia più grande che puoi avere. Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao!